In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la sua grazia e la sua pace. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, così facciate anche voi. Queste parole che Gesù rivolge agli apostoli nella sera del tradimento diventano per tutti quanti noi chiavi di volta per la comprensione del mistero della Quaresima. Infatti, noi siamo sempre chiamati a guardare Gesù, ad averlo come esempio e modello della nostra vita, a fare come ha fatto Lui. Così già Mosè doveva fare nell'Antico Testamento. Infatti, tutto ciò che compiva in obbedienza alla parola del Signore doveva essere fatto secondo il modello che egli aveva visto sul Tempio, sul Monte. Questo significa che tutta quanta la nostra vita cristiana è modellata su Gesù, sia il nostro essere tentati dal demonio, come la liturgia della scorsa domenica ci donava di comprendere, sia anche il mistero della preghiera, dell'essere trasfigurati, passando, come scrive Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, di gloria in gloria, fino a che saremo totalmente assorbiti dal mistero della luce di Dio. Se l'Evangelista Matteo, nel descriverci la lotta di Gesù nel deserto contro lo spirito del mare, sorretto dallo Spirito Santo, specifica che Gesù va nel deserto per essere tentato, l'Evangelista Luca, in questa seconda tappa, ci dice che Gesù prende Pietro, Giovanni e Giacomo, sale sul monte per pregare. La seconda tappa di questo nostro itinerario di Quaresima è scandito dalla preghiera, dopo la tentazione. E seguiamo Gesù, prendiamo il suo esempio e come discepoli ci rivolgiamo a Lui, quasi dicendogli: «Signore, insegnaci a pregare». L'arte della preghiera ci può essere donata soltanto da Gesù Cristo. È Lui, infatti, maestro impareggiabile del dialogo con il Padre. È Lui che ci porta nel mistero del cuore di Dio e soprattutto ci fa vedere come la contemplazione deve sposarsi sempre con l'azione, perché la forza dell'amore la potenza dello Spirito Santo che noi riceviamo nella contemplazione diventa potenza di trasformazione ed energia da riversare a piene mani nei solchi della storia, perché diventi il regno di Dio tra gli uomini. Chiediamo allo Spirito Santo la disponibilità del cuore, la docilità per entrare anche noi con i tre discepoli nel mistero della preghiera di Cristo e per essere trasformati anche noi dalla luce gloriosa del suo volto. Il brano evangelico si può dividere in due parti. Nella prima parte vediamo la preghiera di Gesù, nella seconda il difficile cammino dei discepoli nel cercare di comprendere il mistero che il Maestro sta vivendo. A ben pensarci, leggendo le pagine evangeliche, c'è sempre questa difficoltà da parte di chi segue Gesù a portare il suo passo, cosa che capita anche per noi. Tante volte ci lasciamo prendere dallo scoraggiamento. Il volto di Cristo che contempliamo è luminoso, ma noi ci troviamo nella notte, nel sonno, nella difficoltà. Arranchiamo sul cammino della fede e non riusciamo ad essere trasformati da quella luce che pur contempliamo nel mistero della nostra meditazione e della nostra preghiera. Lo scoraggiamento non deve albergare nel cuore del discepolo, perché il centro della sua vita è sempre solo Gesù Cristo. È Lui che ci attira a sé, è Lui che motiva il nostro impegno, determina i nostri passi e ci spinge ad essere continuamente attratti e determinati dalla Sua parola di vita. È vero, c'è un abisso tra noi e Dio, ma è colmato dalla potenza della misericordia del Salvatore. Quando noi facciamo esperienza di questo abisso, Dio ci dona la grazia di fare spazio alla sua misericordia, perché questo è l'amore di Dio, la potenza della grazia che appiana il nostro cammino, che accorcia le nostre distanze e ci fa essere capaci, per la forza di Dio, di compiere quello che a noi, per le nostre deboli forze, non è dato di attuare. Gesù prende Pietro, Giovanni e Giacomo. Il mistero della preghiera è un dono, non sei tu che lo scegli, non sei tu che lo decidi e lo determini, sia con i tempi, sia con la tua mente, sia col tuo cuore. La preghiera è un dono. Francesco lo dice, i frati che hanno ricevuto il dono del silenzio lo servino, così anche la preghiera è un dono, tu vieni afferrato, vieni preso. Nei momenti che non scegli tu, non decidi tu. Per questo di Francesco i biografi dicono che quando avvertiva la dolcezza della preghiera si chiudeva nel silenzio e quando era immerso in una folla che non permetteva di assecondare la grazia dello Spirito si copriva il suo volto con il mantello, quasi a fare del suo corpo una cella. Sì, noi dobbiamo chiedere al Signore la grazia di riconoscere i momenti nei quali Egli ci dona quella goccia di Spirito Santo per entrare in comunione con Dio. Dobbiamo essere sempre disponibili alla sua visita, lasciare che Egli entri in noi, che ci strappi dalle occupazioni quotidiane e ci porti sul monte a contemplare Lui che prega, Lui che dialoga con il Padre, Lui che viene trasformato e dalla contemplazione del suo volto luminoso che deriva anche nella nostra vita la trasformazione della preghiera e la grazia di diventare delle creature nuove innestati in Cristo. Pietro, Giovanni e Giacomo si lasciano prendere, si lasciano portare, si lasciano afferrare, si lasciano condurre docilmente sul monte che nella Scrittura è sempre segno della comunione con Dio e del desiderio che Dio ha di mettere la dimora con gli uomini. Se anche noi riuscissimo a non porre impedimenti alla grazia quando ci visita, a non mettere limiti alla mano del Signore quando ci afferra, talvolta con dolcezza, altre volte con determinazione. Se riuscissimo ad occuparci di Dio quando Egli si occupa di noi in maniera preferenziale, come fa con questi tre discepoli, se riuscissimo anche noi a salire sul monte in quei momenti nei quali il Signore ci dona la solitudine ed il silenzio, perché vuol parlare con noi, vuol parlare al tuo cuore. Sì, ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore. Noi crediamo che in noi abiti il desiderio della preghiera, e in parte è vero, suscitato dallo Spirito Santo, di certo, ma ancor di più noi dobbiamo comprendere che Dio desidera che noi preghiamo. Dio desidera che noi parliamo con Lui. Dio ha bisogno, un bisogno struggente, di parlarci, di illuminarci con la Sua grazia, di effondere la Sua misericordia e di afferrarci perché la Sua mano ci possa custodire e proteggere dal mistero del male. È questo l'inizio del cammino della preghiera. Comprendere che il desiderio di Dio è più grande di ogni altro desiderio, e noi siamo chiamati ad assecondare la grazia e a disporci al meglio perché i tempi che Lui ci dona, i luoghi che Lui ci offre, siano tempi e spazi della preghiera e del dialogo con Cristo. Gesù sale a pregare. Sappiamo bene come Luca è l'evangelista della preghiera. Più volte ci presenta il maestro di Nazareth che si immerge nel mistero del dialogo con il Padre. La preghiera è per lui fonte che lo rigenera, luogo del discernimento, tempo della pace e della decisione, momenti e spazi che egli si sa ritagliare perché il dialogo con il Padre motivi il suo impegno, focalizzi la sua attenzione ed eviti la dispersione della missione. La preghiera serve proprio a questo, a centrare su Dio la nostra sorgente, a renderci conto che noi non siamo nulla, siamo l'argilla ed egli colui che ci plasma. La preghiera ci serve a inquadrare meglio le attività, a diventare sempre più consapevoli che la nostra capacità viene da Lui, a approfondire il mistero della comunione con Lui. La preghiera serve per discernere, per prepararsi ai momenti importanti della realizzazione della Sua volontà in noi. La preghiera serve a comprendere che la nostra missione ha bisogno della Sua forza, dell'aiuto di Dio, perché senza di Lui non possiamo far nulla. Gesù ci fa comprendere che non si prega per legge, ma si prega assecondando il desiderio di Dio in noi, entrando in questo spazio, in questo luogo. È lo spazio di Cristo, è il luogo del suo cuore, è lì la fucina della nostra preghiera. Lì è il roveto ardente nel quale noi entriamo per dialogare con il Padre. Dobbiamo immergerci nel mistero della vita di Gesù Cristo se vogliamo unicamente pregare, perché Lui è il mediatore, Lui è la porta. Chi passa attraverso di Lui trova la vita e il pascolo. Entrerà, uscirà e troverà la gioia. Il mistero della preghiera per noi passa attraverso la vita di Gesù Cristo, passa attraverso la sua Pasqua, la sua morte che diventa modello della nostra morte, la sua vita ritrovata nell'amore che diventa l'esempio e la sorgente di quella vita che il Signore continuamente ci vuole donare. Il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. E questo avviene mentre pregava. Che cosa fa la preghiera in Gesù? Fa venir fuori la sua identità di figlio. Dimostra che egli è Dio della stessa sostanza del Padre. Il suo volto cambia d'aspetto, cioè rivela quello che Gesù è veramente. È il figlio amato, il figlio unigenito del Padre, il suo compiacimento, il suo servo obbediente. E questa sua identità viene manifestata perfino nelle sue vesti che diventano candide e sfolgoranti. È come se la liturgia ci dicesse: se tu preghi diventi quello che sei veramente. La preghiera fa venir fuori la grazia dell'essere immagine e somiglianza di Gesù Cristo. Mentre preghi, le scorie della tua fragilità, del tuo peccato, delle incomprensioni della tua vita, delle relazioni che appesantiscono il tuo cuore vengono messe da parte, perché nella preghiera viene fuori quello che tu sei veramente, bello agli occhi di Dio, impurpurato del sangue di Cristo, prezioso per il suo cuore, figlio amato nella potenza della sua misericordia. La preghiera diventa fonte di identità per Dio, per Gesù Cristo e anche per noi. Nella preghiera conosciamo chi è veramente Dio. Nella preghiera conosciamo ciò che siamo veramente noi. Nella preghiera apprendiamo il mistero della nostra missione. Nella preghiera ci apprestiamo ad accogliere la forza dello Spirito Santo che ci fa essere capaci di non aver paura della nostra identità profonda e di manifestare davanti agli uomini la luce radiosa, quelle scintille del Verbo che Dio mette, plasmandole con l'argilla di cui noi siamo fatti nella nostra vita e nella nostra storia, perché risplenda la vostra luce davanti agli uomini e questi, vedendo le vostre opere buone, diano gloria al Padre che è nei cieli. In tal modo la preghiera non serve per diventare qualcuno. La preghiera non serve tanto per ricevere forza. La forza tu ce l'hai nel tuo essere figlio. La forza tu la contempli nella grazia della tua identità filiale. La preghiera non ti riveste. La preghiera fa venire fuori quello che tu veramente sei. E se ti riveste come il figliol prodigo, è perché la tua identità l'hai data alle ortiche, l'hai gettata come le perle dinanzi ai porci. Per questo Dio ti riveste dell'abito filiale, come fece con Giuseppe, e quella tunica dalle lunghe maniche ti ricorda che tu sei figlio e devi godere nella casa del Padre della sua misericordia. Bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi giorni. La casa del Signore è Gesù, la sua umanità glorificata. È lì che tu scopri la tua identità filiale. È lì che ricevi la grazia e la forza dello Spirito Santo. È lì che vieni illuminato dall'alto come sole che sorge. Il tuo volto deve essere radioso come quello del Salvatore. Le tue vesti devono essere contagiate dalla potenza della sua misericordia che trabocca dal tuo cuore, abitato dalla grazia dell'Eterno. Se la preghiera non ci trasforma è perché siamo troppo centrati su noi stessi, siamo appesantiti dalle situazioni della vita, le vicissitudini della nostra giornata prendono spazio, tempo, lì dove il Signore vuol porre la sua abitazione e la sua dimora. E come quel seme caduto tra le spine, la grazia viene soffocata dalle preoccupazioni della ricchezza e dalle insidie degli uomini. Bello è questo Gesù che si trasfigura, belle sono le sue vesti che in un certo senso assorbono tutta la luce di quella contemplazione. E dinanzi a questo Gesù dobbiamo dire: come sei bello, Signore e Salvatore mio, com'è bella la grazia che mi concedi nel contemplare la luce del tuo volto trasfigurato nel dialogo con il Padre, come sono belle le sue vesti e com'è bello questo tempo che mi doni di condividere con te nel mistero della tua preghiera luminosa che ti colora della potenza dell'amore del Padre riversato nella tua vita umana che hai impastato con quella divina nel seno dell'Immacolata Vergine Maria. Gesù parla, la preghiera diventa conversazione, la contemplazione si unisce con la meditazione. Parla, discute, approfondisce, si chiede. Questo è quello che viene fatto nella preghiera. Non è soltanto stare staticamente dinanzi a Dio, ma intavolare un discorso, parlare ed ascoltare e permettere a Dio di penetrare nella nostra storia e di indicarci la strada attraverso la quale noi dobbiamo manifestare la nostra identità filiale. Gesù conversa con Mosè ed Elia, apparsi nella gloria. Parla del suo esodo, che sta per compiersi a Gerusalemme. La preghiera non ti estranea dalla storia, da quello che tu vivi. La preghiera ti dà un orizzonte, ti dà un senso, ti dà una meta. Ti offre la modalità con cui tu devi attuare la volontà del Padre. Motiva il tuo impegno, approfondisce le motivazioni del tuo vivere e ti offre la possibilità di diventare sempre più consapevole di quello che Dio ti chiede. Nella preghiera noi entriamo nella nostra vita, scopriamo il senso della nostra missione, riqualifichiamo il nostro impegno, apriamo l'orizzonte che spesso noi restringiamo del nostro vivere per Dio e per i fratelli. Ma la conversazione è profonda. Mosè ed Elia parlano con lui, la legge e i profeti parlano, la scrittura ci parla, la scrittura ci illumina. Pregare con la scrittura tra le mani significa interpellare la parola di Dio e lasciarsi interpellare dalla parola di Dio. Infatti essa è lampada ai nostri passi e luce sul nostro cammino. È miele perché è dolce, ma al tempo stesso, mangiando di questo rotolo, ne avvertiamo tutta l'amarezza di quella radicalità che mette a morte il nostro orgoglio e il nostro egoismo. Abbiamo bisogno di contemplare con la scrittura tra le mani. Abbiamo necessità di parlare con Mosè e con i profeti. Dobbiamo imparare da Gesù che pregare significa attuare quell'esodo, uscire da noi stessi per andare verso gli altri, ma non per rubare da loro quello che a noi è necessario. L'esodo serve per uscire da noi stessi e incontrare l'altro, che diventa ricco del dono che noi facciamo di noi stessi, in quell'amore che ci spoglia, in quella misericordia che ci consacra, in quella tenerezza che fa profumare la nostra vita di Dio, che vuole il nostro dono, sull'esempio di Cristo che ha amato i suoi fino alla fine. La vera preghiera trova la cartina tornasole nell'azione. Non possiamo dividere la contemplazione dall'impegno nella storia, nella società degli uomini, dove il regno di Dio deve essere sempre più presente. Questo significa che chi prega veramente si sporca le mani nella vita quotidiana, entra nell'agone della lotta con i fratelli, assume in sé responsabilmente il peso degli altri, come Gesù Cristo si carica della croce per i fratelli e muore per la salvezza di tutti quanti gli uomini. La preghiera ci responsabilizza, la preghiera ci fa diventare belli nel dono, la preghiera scardina le nostre false sicurezze, la preghiera ci fa comprendere che siamo figli di Dio se costruiamo tra noi quella fraternità che si edifica soltanto nell'offerta volontaria della nostra vita. Questo è quello che capita a Gesù. Ma cosa capita ai discepoli? Di non riuscire a portare il passo. C'è un cammino di preghiera che devono fare, così come è un cammino di preghiera la Quaresima per tutti quanti noi. Non possiamo pretendere da noi stessi di essere bravi come Gesù, di immergerci nel mistero della preghiera, di essere trasformati, di mettere insieme preghiera e azione, contemplazione e vita pratica. Lo si impara con il tempo, con gli anni, con la frequentazione della casa del Padre che è Gesù Cristo, abitando in quel tempio e bruciando sull'altare l'incenso della nostra preghiera e della nostra lode. Abbiamo bisogno di essere consumati dal tempo dell'adorazione, nella lettura continua della legge dei profeti, nell'ascolto incondizionato di quel Cristo che ha parole di vita eterna. Dobbiamo entrare nel ritmo della nostra preghiera, dobbiamo accogliere anche il nostro andare claudicanti sulla strada della contemplazione che si traduce in azione. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno. Questo è quanto avviene di notte, ma ben pensarci, quando Gesù prega, i discepoli sono sempre oppressi dal sonno, non riescono a portare il passo con Gesù, non riescono a vivere la loro fragilità e la loro debolezza. L'umanità gli pesa perché non passa attraverso il mistero della Pasqua del Salvatore. Questo è quello che capita ai tre, che capiterà nel Getsemani. Si addormenteranno, il Maestro più volte li sveglierà: pregate, vegliate per non cadere in tentazione. Cosa fate? Dormite. Più volte il Salvatore, che diventa orazione al Padre per la glorificazione del suo nome santo, si vedrà solo. È la solitudine del Getsemani che viviamo anche noi. È il silenzio dell'incapacità di chi sta con noi a portare il nostro passo e il nostro peso. Questo Gesù lo comprenderà amaramente. Sarà quello il calice che dovrà bere nei riguardi dei suoi fratelli. Così come quel mistero già si intravede su questo monte, dove gli occhi dei discepoli si appesantiscono, sono oppressi dal sonno, non sanno vivere la veglia, non si rendono conto di quella luce che fa diventare la notte più chiara di ogni giorno, perché le tenebre con te sono come luce e la notte è chiara come il giorno. Gesù diventa quindi per il popolo che cammina, per quei tre che sono il modello del nuovo popolo di Dio, Gesù diventa la colonna di nube che ci sostiene di giorno e la colonna di fuoco che illumina la notte. Ma loro sono oppressi dal sonno, loro si addormentano. Così come le vergini stolte e sagge si addormentano le une con le altre, tutti viviamo la difficoltà del pregare, del continuare tra le malvagità degli uomini a vegliare la venuta dello sposo. E quello che capita, lo abbiamo ascoltato, nel momento in cui il grande patriarca Abramo deve stringere alleanza con Dio, si è sfogato con il Signore, non ha una discendenza, ma Dio gli dice: io sono il tuo scudo, la tua discendenza sarà come le stelle del cielo, provale a contare. Ma questa promessa di Dio fa tanta fatica ad essere accolta da Abramo. È una parola bella, ma sembra non incarnarsi. È una voce di fuoco, di tuono, ma sembra non trovare disponibilità in Abramo, che deve vivere, lo abbiamo ascoltato, il momento dell'alleanza. Tutto è pronto. Infatti prende una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e una colomba. Prende questi animali, li divide. I contraenti del patto devono passare tra questi animali sgozzati. Ma cosa succede? Il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abramo ed ecco, terrore e grande oscurità lo assalirono. La preghiera è lotta, la preghiera è attesa, la preghiera è speranza. Dio viene nel tuo pregare quando Lui vuole, non quando tu lo decidi. E in quei momenti di attesa, di pausa, tu vieni saggiato come l'oro nel crogiuolo. Il demonio sfrutta quei tempi di pausa della grazia, permessi dalla provvidenza, perché tu entri nell'agone di te stesso e ascolti le voci del cuore, imparando a non dargli credito. Terrore e grande oscurità lo assalirono. Forse non è quello che viviamo anche noi quando preghiamo e ci sentiamo abbandonati da Dio. Forse non combattiamo anche noi al pari di Giacobbe quando pensieri oscuri ci assalgono al punto tale pensiamo quasi di gettare la spugna sulla strada della radicalità evangelica. Forse anche noi non ci sentiamo soli nel portare avanti la nostra vita, angosciati per le nostre vicissitudini, incapaci di camminare speditamente così come vorremmo sulla strada di Dio. In quei momenti noi gridiamo: Signore, perché non ti fai sentire? Signore, perché non ti mostri? O con il salmista: piega il tuo cielo e scendi, tocca i monti ed essi fumeranno. Ma in quei momenti Dio tace. A Dio piace tacere per saggiare la tua fedeltà, per provare la tua perseveranza, per stupire la tua arroganza, per combattere la tua presunzione, per affermare la sua libertà. Sì, Dio viene, ma quando? Al tramonto del sole. Quando sembra tutto finire, forse non capiterà questo anche il giorno di Pentecoste, mentre quel giorno stava per concludersi, si abbatté su quella casa dove erano riuniti i discepoli un lampo, un tuono che si abbatte gagliardo e riempì tutti coloro che erano nella casa, ed essi furono pieni di Spirito Santo. Forse il giorno di Pasqua non viene vissuto così, la sera di quel giorno, il primo dopo il sabato. Quando tutto sembra finito, Dio entra nella tua vita. Quando ormai tu sei stanco, Dio viene a visitarti perché non hai più la forza di aspettarlo, perché tutto quello che capiterà nella tua vita e nella tua preghiera è dono di Dio, e tu lo riconoscerai non come frutto del tuo impegno, quanto della grazia dello Spirito Santo che ti viene donata. Si era fatto buio fitto, un braciere fumante e una fiaccola ardente. Nel buio fitto della tua vita Dio è una fiaccola ardente, è un braciere fumante. Questo è il mistero della preghiera. Nella nostra difficoltà, nella difficoltà degli apostoli che si addormentano, che si svegliano e non sanno che cosa dire, ed è Pietro a bisbigliare quelle parole che non hanno senso per alcuni. Maestro, è bello per noi stare qui, facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Quante volte anche noi non sappiamo quello che diciamo nella preghiera, perché neppure sappiamo quello che desideriamo, ma lo Spirito con gemiti inesprimibili parla dentro di noi. Dobbiamo accogliere proprio questa nostra incapacità a pregare, e dobbiamo accogliere l'essere investiti di questa nube, entrare in questa nube che ci copre con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura. Dio ci viene incontro con quelli che sono i linguaggi antichi e nuovi. Linguaggio nuovo è la potenza della luce di Cristo. Linguaggio antico è quello della nube che ha sostenuto il popolo e che indica la presenza del Signore. Dobbiamo entrare nella nube, ma quante volte noi scappiamo dinanzi a Dio che ci copre con il suo manto, che ci parla con la sua voce, che ci fa entrare alla sua presenza. Noi scappiamo, non vogliamo fare quei passi nella vita di fede, non vogliamo fare quei passi nel rinnegamento, non vogliamo continuare a vivere una vita autentica nel rapporto con Dio e nel dono con degli altri. La paura ci blocca, la paura ci frena, la paura ci fa indietreggiare, la paura impedisce al nostro cuore di sperare e di amare. Ma Dio in alcuni momenti incalza, vince la nostra paura, supera la nostra sordità. Hai parlato, hai gridato, hai vinto la mia sordità. Questi è il figlio mio, l'hai letto, ascoltatelo. Pietro sta guardando da un'altra parte, sta guardando al fatto che è bello restare sul monte, ma gli occhi devono essere sempre puntati su Gesù. Quante volte anche noi allontaniamo gli occhi dal Signore, ma è Lui che dobbiamo guardare, è Lui che dobbiamo accogliere, è Lui che dobbiamo amare, è da Lui che riceviamo quella forza che ci porta nella storia ad essere segno della sua luce e della sua misericordia. Questi è il figlio mio, è l'eletto. Gesù è l'amato, è l'eletto, è il figlio che si fa servo, è Dio che si fa uomo, è colui che ricapitola tutto in sé. e ci insegna la strada dell'umanità autentica nel dono d'amore per la salvezza dei nostri fratelli. La voce cessa, Gesù resta solo. E quel Gesù al quale sono abituati a guardare, ad ascoltare, a porgere l'orecchio, a volgere lo sguardo, tacciono e in quei momenti non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Non sanno che cosa dire, non sanno che cosa fare, non sanno cosa chiedere al Signore. Tra i primi due annunci della Passione c'è il brano della Trasfigurazione, che serve a dare a Gesù la possibilità di entrare ancora meglio nel mistero della vita dei discepoli. Ci sono dei momenti in cui il Signore ci dona questa luce, ma poi diventa normale la vita con Lui. Ci sono dei momenti di trasfigurazione, ma poi Gesù resta solo con noi e dobbiamo abituarci a vivere di quella pura fede che ci porta a tradurre in opere quanto il Signore ci dona. Che il buon Dio, Lui che trasfigurerà il nostro corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, ci dia la grazia di vivere tra noi da cittadini del cielo e ci offra sempre il desiderio, alimenti sempre in noi il desiderio di pregare, ma di pregare come Gesù e di averlo modello della nostra vita di fede. Vi ho dato infatti l'esempio perché come ho fatto io, così facciate anche voi. Maria, preghi con noi e per noi e ci dia sempre la grazia di tenere sempre lo sguardo fisso su Gesù, modello del nostro pregare, del nostro agire, del nostro donare la vita per amore dei nostri fratelli. Amen.